Allora, quindi intelligence e spionaggio psichico, un titolo abbastanza particolare, diciamo, che va oltre la psicologia comune perché affronta alcune tematiche particolari che vengono considerate, per esempio, di riferimento della parapsicologia. Prima si chiamava parapsicologia, adesso si fa riferimento a fenomeni ESP. E quindi riguarda un po' un confine, una linea di confine tra la psicologia e la fisica quantistica, e che indaga il fenomeno delle cosiddette spie psichiche, o di quella che è considerata la visione remota o la visione a distanza. Nel corso della storia ci sono stati tanti personaggi e tante figure particolari di tutti i paesi, dalla Russia all'America, anche in Italia in realtà, che hanno sviluppato alcuni progetti di ricerca e sono stati coinvolti, ecco, in tali progetti, uno tra i tanti, lo Stargate Project, o altri progetti che sono stati finanziati addirittura dalla CIA e quindi da enti governativi conosciuti e meno conosciuti. Un po' nel settore rientra anche, non so se hai mai sentito, Francesco, la cosiddetta ipnosi a distanza, addirittura di persone che riuscivano a influenzare il comportamento di altre persone a distanza. Ma in che senso? Addirittura ci sono degli esperimenti che hanno dimostrato che riuscivano a variare la fisiologia delle persone a distanza. E quindi i parametri quali il battito cardiaco, la pressione, e quindi ecco, questo libro è davvero fantascientifico. Mi sono documentato molto prima, ovviamente, di scrivere questo libro, che in realtà è un saggio perché racchiude, diciamo, delle opere in letteratura che già esistono. E sono rimasto davvero sorpreso del cosiddetto potere della mente e di quante cose esistono che ancora non conosciamo. Ecco, questo è un ulteriore ritaglio, se vogliamo, della criminologia, no? Quello dell'intelligence, un settore particolare di ricerca, anche di sperimentazione, che è un'altra porta che secondo me può essere aperta perché esistono davvero tantissime sfaccettature. E questo libro è un po', diciamo, rappresenta un po' anche me stesso, perché oltre alle cose tradizionali, diciamo così, vorrei sempre un po' spingermi oltre. La criminologia classica la lasciamo agli altri, come si suol dire. E quindi ecco, si aprono davvero tantissime, tantissime porte. Bisogna essere creativi nella nostra professione, ecco.
Estremamente interessante, io starei qui ore ad ascoltarti. Adesso non voglio abbassare il livello della chiacchierata, però ti dico una cosa proprio terra terra. A me è venuto in mente il film di George Clooney che ipnotizzava le capre, cadevano a terra stecchite. Ora, veramente non è una grandissima citazione di un
No.
saggio, però mi è venuto in
Però hai
mente.
ragione, cioè, hai perfettamente ragione, no? Quel film un po' particolare, però ha a che fare un po' con quello, no? Con il potere della mente. Poi, sai, queste teorie stanno incontrando anche consenso anche da parte della fisica quantistica, che sta rivoluzionando sostanzialmente tutto ciò che dice la fisica classica, no? Il problema di fondo, Francesco, qual è? Che noi studiamo questi fenomeni particolari, chiamiamoli così, con facoltà eccessivamente razionali, ecco, con strumenti noti, con gli strumenti classici della scienza, e forse l'errore fondamentale è quello: studiare qualcosa che non è classico, tra virgolette, con strumenti che in realtà sono tradizionali, ma non è questa la strada. Ma di questo già se ne occupava Jung. Jung, per esempio, studiava molto i fenomeni considerati parapsicologici. Non è un caso che ebbe delle discussioni poi e degli incontri con il fisico Pauli, e discutevano, per esempio, delle delle strane coincidenze, se esistono o meno le strane coincidenze, o sul cosiddetto inconscio collettivo, o per esempio su una mente superiore a tutte le altre che, da cui attingere, ecco, informazioni. E quindi, ecco, ci sono tantissime davvero teorie molto affascinanti sullo spiegarsi la coscienza, per esempio, che va oltre i confini dello spazio e del tempo. Va bene, magari non voglio appesantire.
No, diciamo, no, assolutamente, assolutamente, è super interessante. Diciamo che mi fai venire in mente, sempre per fare citazioni di livello popolare, mi fai venire in mente la scrittura degli episodi di X-File, con però una base scientifica e un'attenzione assoluta per il contenuto accademico. Io ho letto alcune sceneggiature di episodi di X-File. Ecco, mi sembra il tuo lavoro una rendere questa divulgazione molto scientifica, molto interessante, e poi che male c'è lasciare quella piccola porticina di mistero dove ognuno con le proprie competenze può andare a dare una sbirciata. Quindi super interessante, ripeto, l'ho già detto prima, stare ore ad ascoltare tutto questo. Mi fa anche tanto tanto piacere che tu abbia dato come link questo spunto, non fermiamoci mai noi professionisti al conosciuto, alla parte della criminologia che deve essere per forza così, c'è la parte invece dell'intelligence, c'è la parte delle consulenze per le serie TV, c'è la parte che si occupa, grazie anche alle neuroscienze, di consulenze per le aziende. Insomma, le consulenze per le aziende e tutto quell'altro aspetto non sono meno rispetto a una scena del crimine, sono altro e sono qualcosa oltre. E chi lo dice che la destinazione deve essere unica? Quindi il tuo viaggio è veramente meraviglioso. Ora, anche un po' per autocitarci, che male c'è, so, anche perché ho curato io l'uscita, so che hai scritto un bel capitolo di un libro dal titolo Il Palazzo di Ade, che ogni tanto diventa il Castello di Ade e ogni tanto diventa la Porta di Ade, ok, no, ma anch'io so che è scritto...
C'è Ade di mezzo.
C'è Ade. Un bel capitolo, hai fatto da chioccia a queste giovani leve che sono super performanti. Tra l'altro abbiamo voluto lavorare con dei giovani perché ero stufo di sentire in Italia ci sono giovani di 28 anni di belle promesse. No, sono uomini, sono donne di 28 anni, giovani una volta. Quindi abbiamo fatto qualcosa di concreto per abbattere gli stereotipi. Mi è piaciuto il tuo intervento, mi è piaciuto il tuo fare chioccia e mi è piaciuto soprattutto la premessa a questo libro, che è diventata anche la quarta di copertina. Ecco, per quelle persone che non hanno ancora vista la premessa e questo progetto, ripetiamo, non è una marchetta, perché noi questo progetto l'abbiamo fatto soprattutto per divulgare e per mettere in luce dei giovani che, ripetiamo, a 30 anni sono dei professionisti, poi tutti dobbiamo continuare a imparare. Per chi non ha letto questa premessa, per chi non ha visto questo lavoro, ci racconti la genesi di quella premessa, di quella anticipazione, di quel tuo lavoro di fil rouge, di chioccia su questo volume fatto da me, da te e da tanti giovani?
Sì, Francesco, ovviamente grazie alla tua idea, che sostanzialmente è diventata quasi una missione, no? Il Castello di Ade, al di là del fatto che il titolo è bellissimo e affascinante, no? Per cui il moderno manuale di criminologia. È come dire basta con le vecchie storie o con le vecchie teorie che ci sono, per carità, però spazio ai giovani, no? Perché spazio ai giovani? Ma santa pazienza, il flusso creativo massimo dal punto di vista, diciamo, no, del fluire davvero libero e creativo è ha una fascia d'età più o meno tra i 22 e i 30 anni. E allora come fare a non accogliere il flusso creativo dei giovani ventenni o dei giovani trentenni, diciamo, che vogliono dedicarsi alla criminologia con una mentalità sicuramente più fresca rispetto a quella mia o a quella di altri personaggi che esistono in giro in Italia. E allora spazio a questi giovani. Allora io sono partito dal fatto che ovviamente mi lusingava a scrivere un capitolo, però ho avuto contemporaneamente difficoltà a scrivere un capitolo originale e quindi un po' paternamente o fraternamente ho scritto questa specie di introduzione, non so come chiamarla, no? È diventata ovviamente, grazie per questo, la quarta di copertina, in cui un po' mi raccomando, no? Un po' dico, cari criminologi, studiate, aggiornatevi, non dimenticate però la passione che muove ogni cosa, e non è solo questione di motivazione. Non scordate che la criminologia ha tante sfaccettature, la possiamo fare per strada, ma la possiamo fare accanto al poliziotto di quartiere, o la possiamo fare insegnando a dei corsi o dei master, o perché no all'università, o fondamentalmente facendo delle piccole riunioni d'equipe, oppure nei carceri, oppure sostanzialmente nelle aziende. Quindi il lavoro del criminologo è davvero a 360 gradi e possiamo fare davvero tutto. Oggi il giovane criminologo si trova però in una realtà, quella italiana, e non vorrei fare sempre la solita retorica, in cui il problema fondamentale è l'appartenenza alla scuola X, al gruppo Y. E allora nell'introduzione dico fondamentalmente: ma chi se ne frega dell'appartenere? L'importante è appartenere a se stessi, ovvero essere convinti di quello che noi vogliamo fare, di chi vogliamo essere, di cosa vogliamo diventare. E non dipende dal mondo esterno, dagli altri, ma dipende da noi. Quindi, se volete sposare l'idea di una nuova criminologia, fatelo e operate, lavorate e attuate 150 miliardi di strategie che potete attuare, no? Se quello è il vostro mestiere, ma non solo, se è la vostra missione. E fatelo soprattutto cercando di non dimenticare come siete, perché poi uno si annulla, perché poi fare il criminologo richiede conoscenza e competenza, ma richiede anche carattere, personalità. Spesso la gente si perde, no? dietro a questo, e quindi siate voi stessi, perché tutti gli altri sono già impegnati, come direbbe Oscar Wilde. Ecco, forse la tappa più difficile è essere se stesso come criminologo nel panorama odierno, che è quello italiano, no? In cui spesso veniamo un po' offuscati da tanta nebbia o da tanto fumo. Però la nostra è una missione chiara e definita, e secondo me è solo questione di tempo, no? Per i giovani criminologi, continuate ad applicarvi, a tirar fuori le vostre idee, è solo questione di tempo, come dal resto tutto è questione di tempo. E quindi questa introduzione, sì, che un po' mi sono lasciato, diciamo, prendere da questo ruolo di confortare, quasi motivare, ecco, i giovani criminologi.
Sono anche questa volta d'accordissimo. Il lavoro è un lavoro a perdersi, a non avere le certezze del gruppo, a non avere le certezze della scuola, ad imparare tutte le teorie, ma poi usare quella che ti serve nel momento che ti serve, mettendola a servizio della persona per la quale stai lavorando. Una criminologia, adesso salutiamo gli amici della Digos che ci ascoltano, una criminologia anarchica, una criminologia insurrezionalista, una criminologia che non è solo la costola di quella forza di polizia o di quella azienda o di quella centro di potere o di quella banca, di quell'assicurazione o di quell'agenzia di sicurezza privata. Una criminologia indipendente che, uguale a se stessa, con grande dignità, poi lavora per i vari utilizzatori finali, le varie persone che hanno bisogno di noi, una criminologia a servizio. E questo lavoro è un lavoro profondo, è un lavoro che ti cambia, è un lavoro coraggioso, è un lavoro che ti fa perdere nel palazzo o nel castello di Ade, ormai ha tutti i nomi, ed è bello così perché decide poi il libro come si chiama, ti fa perdere, ti fa togliere le certezze, ti fa uscire dalle polarizzazioni, ti fa uscire da o con me o contro di me, ti fa uscire da ami la scuola dei criminologi di Sondrio o quelli di Cani Cattivi, così non abbiamo citato nessuno, ma a me piace Sondrio, Cani Cattivi, ma anche Sulmona non mi fa schifo. Qua è una criminologia così, dove noi non siamo gli ausiliari delle forze di polizia, dove però noi lavoriamo anche con loro e per loro. Noi non siamo gli amici dei criminali, ma lavoriamo anche per delle persone che una volta che hanno pagato il conto con la giustizia hanno bisogno e hanno magari necessità di ritornare al lavoro. Noi siamo per una criminologia che inizia la sua attività prima ancora della scena del crimine, perché ok, le telecamere riprendono gli omicidi, ma se fosse che la nostra divulgazione distrugge le telecamere, fa sì che le telecamere non servano e ci fermiamo un po' prima nell'agito, nel movimento all'interno di una situazione urbana, di una suburra. Ecco, questo lavoro è un lavoro a distruggere le certezze, è un lavoro a perdere, è un lavoro dove se tu vedi che a un certo punto riscuoti tanto consenso e tanti like, cerchi di introdurre qualche post fastidioso, antipatico. Ti dico questa cosa: 3 anni fa scrissi il mio primo post sulla donna che nelle famiglie di 'Ndrangheta veniva obbligata a sposarsi con la famiglia amica per cementare una malefica alleanza. Molti mi dissero che ero un odiatore seriale del sud. Poi, cazzo, mi chiamo Esposito, sono napoletano e un odiatore quindi di me stesso. L'altro giorno ho visto una puntata, senza fare spoiler, di Gomorra, e vi era l'episodio dove una famiglia dava in sposa la sorella, no? Uno dei beni più preziosi. Infatti, se vuoi insultare Zidane, cosa gli dici? Qualcosa sulla sorella, no? Citiamo Materazzi e il Mondiale. E l'ho visto nella serie TV. Ora, quando tu inizi a fare un lavoro del genere, e non è che sto dicendo sono stato bravo, ho messo assieme delle notizie della procura di Reggio, quindi il merito è degli inquirenti, non mio, però quando inizi a fare questo lavoro, è un lavoro a perdere il consenso, è un lavoro a perderti, sapendo, e qui concludo e mi collego a te, che prima o poi esci dal castello, dal palazzo di Ade, torni a rivedere le stelle e fai la tua cosa. Poi a 50 anni ti fai sostituire dai giovani che arriveranno e ti occupi di consulenza, di libri e di sigaro e pasticciotto. Ma su questo puoi parlare, sei più bravo tu a spiegare.
E questa è una chiara missione, o anzi un destino sostanzialmente. Beh, sarebbe sicuramente una cosa bellissima. Sì, Francesco, tra l'altro lo scopo secondo me è sempre quello di varcare un po' i confini, no? Facendolo nella maniera più etica ovviamente possibile, ma varcare un po' i confini, un po' quella scritta che poi risuona, sicuramente ti risuona familiare, Hic sunt dragones, che noi abbiamo utilizzato anche per il nostro manuale Criminal, in cui noi ovunque troveremo dei limiti o qualcuno che ci oppone, no? Proprio come la famosa scritta sulle cartine geografiche, attenzione che qui ci potrebbero essere i draghi. E allora quello potrebbe essere un avvertimento, ma anche contemporaneamente uno stimolo per andare avanti, con il rischio di incontrare non solo draghi, ma anche tutta una serie di mostri e di demoni, perché il nostro castello di Ade è anche quello, che non necessariamente sono i serial killer o coloro che hanno o i folli di turno, no? Ma possono anche contemporaneamente essere persone comuni, il vicino della porta accanto, il nostro collega, il nostro amico, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, varcare confini è la missione principale del criminologo. Per esempio, non so se sei d'accordo, il settore della sicurezza aziendale, ma in generale, è spesso un po' sottovalutato dai giovani criminologi. Invece c'è tanta esigenza di avere degli specialisti del settore sicurezza, che siano criminologi. Mi riferisco alla sicurezza aziendale in generale, ma anche per esempio alla sicurezza informatica con le nuove tecnologie. Sono settori abbastanza giovani, diciamo, che devono essere sicuramente cavalcati anche dai moderni criminologi, perché c'è l'esigenza di avere degli specialisti. Come vediamo, quindi, anche lì nel settore aziendale, il criminologo ha un ruolo strategico. Quando si parla, per esempio, di profiling, magari non lo possiamo applicare come lo applicano quelli delle serie televisive. Però nell'ambito aziendale si può sicuramente fare, ci possiamo proporre, ecco, come specialisti di profiling aziendale, e perché no? Se nessuno mai lo ha fatto, possiamo essere noi i primi. Quindi ci sono davvero tante aree, secondo me, che ancora vanno no, esplorate ancora di più, e il criminologo, per forma mentis, secondo me, è la persona più predisposta e adatta, perché conosce un po' di legge, conosce un po' di comportamento umano, conosce la sociologia, quindi dobbiamo comportarci come degli antropologi alla fine, no? Che osservano, studiano e poi, in base a quello che hanno studiato, dicono la loro opinione scientifica, anzi il loro parere scientifico, perché poi, sai com'è, in Italia tutti danno opinioni, ma la scienza non si fa con le opinioni, si dà con i pareri più o meno scientifici, no? E allora davvero diventa un terreno a volte pericoloso, minato, però affascinante e ugualmente, insomma, complesso.
Guarda, ogni volta che approfondisci, apri un sacco di temi e sono uno più interessante degli altri. Allora cerchiamo da parte mia di mettere ordine, come bene hai fatto tu. Sì, sono d'accordo su tutto quello che dici e devo anche un po' sottolineare alcune cose belle che hai detto. Certo che i ragazzi studiano, certo che i master li fanno, certo che i responsabili della loro formazione sono i docenti del master e loro stessi, ma io mi sento questa vocazione di affiancarli, aiutarli per le forze e per il tempo che ho, perché non mi manca nulla a livello di salute, tranne un po' la voce bassa, e a livello economico ce la facciamo, dai, ad arrivare a fine mese, quindi un po' la forza e un po' le risorse che mi avanzano, se io le investo nel restituire la fortuna che ho per la mia religione politeista, quindi salutiamo anche Ade che regna sotto di noi e su di noi, mi sembra fare una cosa assolutamente utile e doverosa. Per quanto riguarda gli altri settori, cosa dire? Hai sfondi la porta aperta, anzi, tu sei molto, molto elegante e molto raffinato rispetto a me. Io penso che è ora di entrare con veemenza come criminologi nel settore, per chi piace il settore della sicurezza, altrimenti spero che si capisca quello che sto per dire. Il settore della sicurezza rimane solo a delle persone un po' invasate, un po' carabinieri mancati, con tutto l'amore per i carabinieri che salutiamo, un po' Power Ranger o gente, come ho visto recentemente su LinkedIn, che ferma un borseggiatore, e nessuno tifa per i borseggiatori qui, fotografandolo per terra con il ginocchio sopra il petto, la foto del volto non pixelata in primo piano, dicendo: pezzo di merda, ti abbiamo preso, un bastardo, e spero solo che non ti lascino subito i giudici, altrimenti te ne diamo il resto. Noi dobbiamo togliere la sicurezza in mano a questi Rambo di periferia fatti di mentalità tossica e di poca cultura. Io mi assumo tutte le responsabilità di quello che ha detto, perché penso che sia un'epidemia sotto i nostri occhi. Serve sempre più sicurezza, visto le merci che viaggiano, visto la situazione, e il personale non è formato come un nostro stegista, un nostro praticante, un nostro giovane collega non è formato. E poi, per quanto riguarda invece il discorso del profiling aziendale, domani porteranno a fianco un giovane collega, dice una collega dicendo: questa è la dottoressa Garavaglia Luisa, nome di fantasia, questa dottoressa Rossi Simona, in realtà si sono portati dietro il profiling aziendale. All'estero lo fanno, e in Italia perché no? Visto che le sfide sono globali, e un raffreddore, un ECU, non un raffreddore, ci mancherebbe, dico, un raffreddore in Brasile diventa una polmonite in Italia, una pandemia in Cina diventa un lockdown a Londra. Quindi, quando diciamo un raffreddore, ecco, non paragoniamo il Covid al raffreddore, diciamo in generale un ECU da una parte provoca una sullavina dall'altro lato del mondo. Allora serve. Il problema è l'ego. Io devo trovare un giovane che non mi veda come Buddha, ma mi veda come il Buddha da uccidere se lo incontri uno, perché potrei mentire raccontando solo una parte della verità. Due, mi deve uccidere, quindi potrei mentire senza mentire ufficialmente, perché racconto la mia criminologia, e quindi mi deve uccidere, e mi deve uccidere perché deve prendere il mio posto. Io devo affiancare un ragazzo e spiegare come arrivi alla tua prima fattura. Io devo spiegare al ragazzo come mi fa concorrenza, e io devo spiegare bene perché, perché io spero che lui guadagni molto, perché più guadagnerà, più il nostro mercato si alza, ci sono valori, soldi per tutti, non di meno. Se domani si aprono, e concludo, 3 studi di criminologia nella mia via, e una persona se ne va, è perché se ne sarebbe andata anche domani, non era legata da me, dalla fiducia, ma magari da un prezzo. Il problema è l'ego, e noi dobbiamo distruggere il nostro ego e raccontare ai ragazzi che devono diventare più bravi di noi. Dobbiamo fare di tutto perché il loro nome sia più grande del nostro.
Certo, concordo pienamente, Francesco. Il nostro ruolo, secondo me, è anche quello un po' di puntare. Oggi, sai, nelle aziende si parla molto di empowerment, no? Rendere le persone empowered, cioè che possano essere in realtà consapevoli del loro lavoro, del loro valore e del loro potenziale. E quindi noi dobbiamo lavorare anche, secondo me, su questo, no? Rendere dei criminologi empowered, cioè consapevoli del loro potere. Qui c'è da fare anche un certo tipo di lavoro, quindi beati loro che incontrano noi, ecco, facciamo questa battuta narcisistica, perché, come dire, sì, noi vogliamo suggerire le strade, però è anche una missione quella di, secondo me, no, far emergere le loro caratteristiche personologiche, i loro tratti prevalenti, quelli che possono di più servire ovviamente nella professione di criminologo. Quanto a quello che dicevi tu sul settore, per esempio, ritornando, no, andando avanti e ritornando sulla sicurezza, hai perfettamente ragione, perché la sicurezza è un settore molto molto particolare. Io nel corso degli anni ho formato quelli che oggi si chiamano, no, gli agenti, prima erano gli ex buttafuori, no? Li ho formati dal punto di vista della psicologia e della comunicazione, ma al di là di quelli, altre figure che si occupano di sicurezza. E chi si occupa della sicurezza deve avere una mentalità molto allargata, deve conoscere bene la criminologia, deve conoscere bene il comportamento, la psicologia, la sociologia e non solo il Krav Maga. Ecco, te lo lancio così perché io sono anche tra l'altro istruttore di Krav Maga, quindi li ho incontrati i soggetti esaltati, quelli meno esaltati, no? Però hanno bisogno, c'è questa necessità di creare delle nuove figure, ecco, legate al settore sicurezza, che siano opportunamente formate nel settore criminologico. Su quello non ci piove, insomma. Un po' c'è questo nuovo orientamento, ma è abbastanza una strada abbastanza faticosa, ecco. Non impossibile, ma è faticosa.
Il mio lavoro, ho già detto che sono ancora d'accordo con te, il mio lavoro nasce proprio dalle tue riflessioni. Io sono cintura nera di karate e anch'io ho incontrato gente che non vedeva l'ora, nonostante che il karate sia veramente una disciplina dove lo scontro, il vero scontro è non scontrarsi, la vera vittoria è non combattere, li ho incontrati. E poi l'altra volta facevo un ragionamento con un mio amico, una persona che è un regista ed è un attore, tra l'altro ha recitato anche nel film di Stefano Cucchi, e si chiama Pietro Faella, è un bravissimo attore e anche regista, e mi stava raccontando di un progetto che sta portando avanti, no? Posso dirlo perché l'ha detto in un'intervista, è un progetto di cui ha già parlato, ed è un progetto sul carcere, sulle guardie penitenziarie. Allora stavamo parlando e a un certo punto mi ha fatto una riflessione. Da piccolo tu sogni di fare il cantante, la velina, il calciatore, l'astronauta, l'avvocato, l'architetto. Quando ti chiedono, piccolo Mirko, cosa vuoi fare? Un piccolo Francesco, il piccolo Francesco, il piccolo Mirko, difficilmente risponderanno il secondino, la guardia, oppure l'assistente, la guardia penitenziaria. Quindi partiamo già da questo dato di fatto. Molti agenti della polizia penitenziaria o addetti alla sicurezza sono lì perché esodati, sono lì per la disoccupazione atavica del nostro amatissimo sud, ripetiamolo, sono lì perché l'azienda ha chiuso e vanno magari dopo un frettoloso corso a fare sicurezza o a fare security, spesso anche con un'arma, e quante volte quell'arma poi la rivolgono contro se stessi o contro una donna. Quanti femminicidi e suicidi abbiamo sentito nelle forze dell'ordine e negli operatori della sicurezza. Allora noi siamo urgenti e siamo importanti, quindi con i giovani il nostro lavoro è sparire, diventare inutili e farci sostituire, per poi avere tempo per dare una mano alla società. Adesso so che sembra una cosa utopica, ma inserire anche il nostro punto di vista. Parlavo oggi con dei ragazzi, perché ho ottenuto una cosa di volontariato questo pomeriggio a scuola, no? Visto che anche se la voce è bassa, il volontariato è sempre tutto. E stavano dicendo che erano molto contenti perché in un paese qua vicino stanno costruendo un centro di aggregazione con una sala prove con anche un prezzo politico, perché la sala prova costa un sacco di soldi. E lì mi si è riempito il cuore, perché il nostro lavoro è ok. Quando vedi le scritte sui muri, le stagnole dell'eroina fumata e le bottiglie rotte in stazione, dici prenderei a calci in culo tutti questi ragazzi. Ok, lo posso capire, non lo giustifico, non sono d'accordo, lo posso capire. Ok che tu vuoi mettere le telecamere per sorvegliare, ma c'è tutto un altro lavoro, e il lavoro il criminologo te lo suggerisce, ti suggerisce questo lavoro. Perché non crei uno spazio di aggregazione dove ci sono le sale prove, lo skate, il basket, il teatro? Certo che quello che si vuole fumare l'eroina se la fumerà, ma anziché 10 saranno 2. Certo che quello maleducato c'è, nonostante magari i genitori gli hanno insegnato, o i genitori che sono precari e non possono stargli appresso perché non possono altrimenti unire uno stipendio dignitoso, ma il numero si abbassa. Le camere arrivano dopo, cioè il nostro lavoro è importante perché questo noi sappiamo, abbiamo studiato, non è un buon senso, abbiamo faticato, abbiamo digerito queste teorie. La prima volta che ce l'hanno dette, ti sei chiesto: ma il professore dove vive? Poi con lo studio hai capito che c'ha ragione il professore dell'università o del master o del corso specializzazione che dice: calmi con le telecamere, analizziamo il pezzo prima, non saltiamo le fasi.
Certo, completamente d'accordo, Francesco. Sì. Tra l'altro, tutti coloro che si occupano di sicurezza, qual è il loro scopo, qual è la loro missione, no? Allora, sicurezza significa più che altro far vivere le persone senza preoccupazioni, no? Dalla definizione, ovvero ridurre le preoccupazioni delle persone che passeggiano, che vanno per strada, che devono fare la spesa al supermercato. E allora, quale occhio più attento e disciplinato, oserei dire, di un criminologo, no? Di un criminologo che sicuramente entra magari in un luogo nuovo e magari per deformazione professionale sa individuare già quali sono i punti ciechi o le zone a rischio o tutta una serie di altri elementi che possono, no, contribuire o meno appunto alla sicurezza.
Bravissimo.
E quindi occuparsi anche del rischio, no? Il criminologo che si occupa della valutazione del rischio, perché il rischio, indipendentemente da tutto, rimane sempre una percezione, non è nulla di oggettivo, ma rimane una percezione del rischio. E quale professione migliore per valutare il rischio? Quella del criminologo, che conosce che cos'è il rischio, che conosce come funziona il rischio, che conosce i meccanismi mentali legati, no, al rischio, con i processi decisionali, le varie euristiche e tutte le distorsioni, no, che noi facciamo quando siamo in un ambiente magari nuovo o dobbiamo prendere delle decisioni e avere un comportamento. Quindi il criminologo realmente dovrebbe avere sicuramente delle conoscenze enciclopediche, ecco, ma proprio per questo si deve valorizzare, se non lo fa il mercato, si deve valorizzare da solo, no? È come quello che si lamenta perché nell'azienda X non gli danno la giusta importanza. Datevela voi la giusta importanza, comunicate voi, dobbiamo comunicare noi la nostra importanza, perché se non lo facciamo noi, difficilmente lo può fare l'altro. Ecco, quindi questo è un lavoro anche contemporaneamente di empowerment, come dicevamo.
È un lavoro quotidiano di empowerment ed è un lavoro dove dobbiamo essere noi e raccomandarci con le persone con cui entriamo in relazione, specialmente i giovani, di essere assolutamente furiosi nel fare questo lavoro. E così andiamo verso la conclusione, facciamo anche una chiosa, ci colleghiamo a quello che abbiamo detto prima, curiosi, furiosi, ma anche anarchici e al di fuori delle beghe tra criminologi, dei gruppi e al di fuori anche della politica. La politica non ci aiuta, perché nel momento in cui noi facciamo un discorso neutro, abbiamo le critiche, ci dicono: è politicizzato, è troppo di sinistra, sei un comunista, sei anarchico, sei rivoluzionario. La politica non ci aiuta perché non ci dà il tempo di parlare per prevenzione, approfondimento. La politica è un marchio ormai con i suoi testimonial. Mi metti like alla mia cazzata che dico politica, stai mettendo like al marchio. La politica non ci aiuta. Nel momento in cui ci prendiamo tempo, ci bacchetta come, io ho detto comunisti, ma anche come intellettualoidi fuori dal mondo, come gente ricca, laureata con la pancia piena. Politica non ci aiuta, perciò dobbiamo essere forti, dobbiamo essere indipendenti, ricordarci che non esistono poteri buoni, ma esiste la divulgazione e metterci a servizio. Ok, ce lo siamo detti, l'abbiamo ripetuto. Adesso facciamo scendere un attimo l'insurrezione e andiamo verso i saluti con questa cosa. Mi sembra di aver visto prima nel collegamento la copertina del tuo libro che la stavi portando. Non è una marchetta, proprio una curiosità mia. Che figata! Intelligence e spionaggio psichico.
Psichico. Sì.
Se io volessi comprarlo, guarda, è tutto in diretta, non ci siamo messi d'accordo. Dove va? No, perché l'ho visto prima. Dove vado?
Sì, allora, Primiceri editore, quindi
Ah,
si può acquistare direttamente dalla casa editrice, però suppongo che a brevissimo, forse già c'è tramite gli altri canali, diciamo, online delle varie librerie, si può sicuramente acquistare.
sono
Quindi
molto bravi,
Primiceri,
eh?
editori, sì.
Sono molto bravi quelli dei Primiceri. Sono molto coraggiosi. Scusate, io volevo interrompere, perdona. È stato
Sì,
proprio
no.
un moto di entusiasmo. Sono proprio bravi questi di Primiceri. Quando bisogna parlare bene della gente, bisogna farlo pubblicamente. Sono molto coraggiosi e fanno dei titoli
Molto
interessanti. Bravi,
coraggiosi,
bravi.
coraggiosi. Soprattutto considerando che il mercato editoriale, lo sai benissimo, è un mercato ancora più particolare, diciamo, no? Per cui sicuramente si sono molto bravi, propositivi e accettano sempre queste strane idee che ci vengono in mente, ecco, per cui sono sicuramente. Quindi sì, intelligence e spionaggio psichico, tra storia, psicologia e fisica quantistica. Bene.
Figata.
Chiaramente, Francesco, noi dobbiamo raccomandare anche il castello di Ade,
Oh,
scusa.
assolutamente. Allora, sì, va bene. No, vabbè, io non sono molto bravo a fare pubblicità, a vantarmi, però non fatelo per me, ma soprattutto per tutti gli autori, giovani e meno giovani. Si chiama Il Palazzo di Ade, è una autopubblicazione su Amazon, volutamente, fortemente al di fuori del meccanismo delle case editrici, anche se ci sono case editrici molto coraggiose come la Primiceri, per avere indipendenza, per inserire all'interno del libro quello che vogliamo, sempre stando attenti alla scienza e ai riferimenti accademici. Ci sono anche due capitoli sulla consulenza e la scrittura o comunque le relazioni a favore dei prodotti audiovisivi, quindi consulenza, relazione, cura e scrittura di prodotti audiovisivi a sfondo crime. L'ha curato Maria Grazia Patti, che è una psicologa, psicoterapeuta, esperta di media e CTP, CTU, insomma, un sacco di cose. Adesso poi mi dimentico, allora fermiamoci qui. È stato bello perché secondo me questa parte qui è molto interessante, molto coraggiosa, però adesso la smetto perché sembra che faccio i complimenti a noi stessi. Allora, sono passati tanti minuti, sono volati e faccio questa cosa in diretta teniamo questa chiacchierata come prima parte, perché mi sa che ci sia una seconda parte da fare dopo Natale, perché gli argomenti sono sempre belli e potenti quando ci si incontra. Bene, allora lascio la parola a te per i saluti.
Io ti ringrazio, ovviamente saluto tutti e ci lasciamo sostanzialmente, se vuoi, con una frase di Platone che secondo me sembra calzante e puntuale, che diceva che bisogna perdonare sempre bambini quando hanno paura del buio, ma la vera tragedia sta se come adulti continuiamo ad avere paura della luce.
Bellissimo, non aggiungiamo niente. Allora, buona luce a tutti, specialmente in questo periodo che va verso il Natale. E che dire? Grazie Mirko, a presto.
Grazie a
Ciao ciao.
te e a presto. Ciao ciao, a presto.